www.radiogio.it e la storia continua. Abitare nel Medioevo.
Continua dalla puntata precedente.
Mai più di 50 braccia. Nelle norme statutarie dell'epoca stabilirono nuove regole anche riguardo all'altezza massima degli edifici. A Firenze lo statuto del 1325 De turribus esquadrandis stabilì che l'altezza massima degli edifici non potesse superare le 50 braccia, pari a 29 metri circa, e fu consentito ancora di costruirle in quanto orgoglio cittadino e legate alla tradizione di nobiltà, ma nessuno poteva più usarle per attaccare o difendere. L'incremento demografico che caratterizzò i primi secoli dopo il 1000 fino alla metà del XIV secolo, quando, dopo una serie di carestie che la grande pestilenza del 1348 si verificò un'inversione di tendenza, provocò l'infittirsi delle abitazioni e dell'interno delle cerchie cittadine, che vennero più volte ampliate. La rappresentazione di Una città sul mare di Ambrogio Lorenzetti, come la definisce Jacques Le Goff, una Manhattan medievale, appollaiata, serrata fra le sue mura, irte di campanili e di torri a grattacielo, e la dama ritratta come personificazione della temperanza di casa Minerbi a Ferrara, e tiene in mano una città turrita, densa di palazzi e di abitazione, con alcuni muratori sui tetti intenti al loro lavoro. E per utilizzare al massimo lo spazio disponibile e per risparmiare sul materiale da costruzione, le abitazioni furono costruite sempre più addossate l'una all'altra in un unico blocco edilizio, con un fronte unico sulla strada, che poteva variare in altezza e in larghezza secondo della disponibilità economica e dello status sociale. L'abitazione urbana, in questo periodo, corrispondeva, come già accennato, a una tipologia costante a pianta rettangolare, con la facciata sulla strada e uno sviluppo in profondità, inserita in un sistema a schiera, verso l'interno, con vani spesso in diretta comunicazione tra loro, e un'altezza su due o più piani. Al piano terreno la facciata era quasi sempre occupata da una bottega che si affacciava direttamente sulla strada attraverso un'ampia apertura e spesso un portico. Artigiani, commercianti, infatti, avevano quasi sempre la bottega nella casa dove vivevano e i loro prodotti venivano posti in mostra sulla strada, su banchi in legno o in muratura, o in pietra, talvolta protetti anche da tettoie di legno che ampliavano lo spazio coperto. Panche di pietra a ridosso delle case offrirono riposo agli avventori o a chi si era stancato passeggiando nelle strade cittadine. Dormire nel retrobottega. Talvolta era previsto che un ambiente retrostante alla bottega, adibito a magazzino o a laboratorio o anche a dormitorio per gli apprendisti. Una scala, interna o esterna, a secondo della ricchezza dei proprietari, dava accesso ai piani superiori, dove si trovavano una sala, la stanza di rappresentanza e le camere. La cucina, con il focolare, si trovava di solito all'ultimo piano, per favorire la fuoriuscita del fumo e limitare il rischio di incendi, in quanto un focolaio di incendio, iniziato a piano terra, poteva propagarsi ai piani superiori, bruciando così tutta la casa. E per questo motivo la cucina era talvolta anche in un apposito locale in fondo al cortile, ma nelle case più povere era sempre quasi sempre al piano terra. E i camini cominciarono a diffondersi soltanto nel XIV secolo. Fino ad allora il focolare era posto al centro della stanza e il fumo fuoriusciva da una finestra e dagli interstizi del tetto. Talvolta piccole aperture nelle murature permettevano la fuoriuscita dei fumi che saturavano gli ambienti. Poiché il riscaldamento era assicurato da bracieri o da camini privi di canna fumaria. I sottotetti potevano essere resi abitabili con l'apertura di finestre, oppure adibiti a ripostigli o al ricovero dei volatili. Gli animali domestici vivevano in una certa promiscuità. In una novella del Boccaccio, la protagonista, colta di sorpresa dall'arrivo del marito mentre cena con l'amante, dice: essendo una bottega vicino alla camera nella quale cenavamo, sotto una cesta di polli, che Vera, il fece ricoverare e gittò su uno pennacchio. E, poco dopo, avvenne che, essendo la sera certi lavoratori di Pietro, il marito, venuti con certe cose dalla villa e avendo messi gli asini loro senza dar loro da bere, in una stalletta, la quale al lato della loggetta era l'un degli asini, che grandissima sete aveva, e tratto il capo dal capestro era uscito dalla stalla, e ogni cosa andava fiutando, se forse trovasse l'acqua. E così andando avvenne per me la cesta, s'imbatté proprio nella cesta, sotto la quale era il giovinetto, che ovviamente venne scoperto dal marito.
www.redigio.it e la storia continua.